Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Dunque, questa mattina parliamo di tennis, perché è cominciato l'ultimo torneo dell'anno, l'ATP Finals, il vecchio Master, con i primi otto del mondo in campo a Londra per l'ultima volta, visto che dal prossimo anno l'evento si sposterà a Torino. Ma in realtà parliamo di quello che è avvenuto ieri a Sofia in Bulgaria, dove Jannik Sinner ha conquistato il torneo ATP 250 battendo in finale in 3-7 il canadese Vasek Pospisil con il punteggio di 6-4, 3-6, 7-6. Notizia doppiamente importante, perché Jannik Sinner, con i suoi 19 anni e 3 mesi, è diventato il tennista italiano più giovane di sempre a conquistare un titolo ufficiale. E Jannik Sinner ha battuto ovviamente un primato che resisteva da qualcosa come 33 anni e che era stato stabilito dal nostro ospite telefonico, un amico cui do il buongiorno e anzi il ben ritrovato su SBS, Claudio Pistolesi. Ciao Claudio.
Buongiorno a tutti, è un grande piacere essere di nuovo con voi.
Allora Claudio, ci ricordi un po' quel trionfo di 33 anni fa?
Ma sì, assolutamente, è stato inaspettato. All'epoca fece molto, molto scalpore, e vinsi con Aaron Crickstein, che è uno che è stato anche 3 del mondo, che era adesso 6 numero 1. Ero anche un po' arrabbiato per il sorteggio sfavorevole, invece vinsi al terzo e mi vennero anche i crampi in quella partita. Vinsi 6-0 al terzo e quello, sempre inaspettatamente, fu l'inizio di una bella cavalcata dove ho ottenuto un livello altissimo con coach Paolo Bertolucci, che mi ha portato fino alla battendo Claudio Panatta, Franco Damin, Ustellund e Francesco Cancellotti, che era sempre stato un mio esempio, che me lo sono ritrovato davanti in finale. E sinceramente non so come ho fatto, ho trovato quel flow, si chiama, no? Il flusso, lo stato di grazia che mi ha portato a vincere il torneo prima di compiere 20 anni, a 19 anni e 7 mesi.
Senti, ma tu eri consapevole allora e nel corso di tutti questi anni di essere detentore di questo primato di precocità?
No, onestamente no, ho ricominciato a pensarci e ho realizzato di essere il titolare di questo primato quando, proprio per merito di Jannik Sinner, forse 2 anni fa già si capiva che era un altro livello, a cui poi si è aggiunto anche, non dimentichiamo, Lorenzo Musetti negli ultimi mesi, che si è cominciato a parlare che potrebbero battere il record, e io lì ho scoperto che adesso, cioè, mi ero scordato, sapevo che era una grande impresa il mio torneo, ma non avevo mai realizzato la portata. Infatti la cosa bellissima e la mia gioia veramente di questi giorni è proprio questa, che grazie a Sinner ho scoperto e tutti hanno scoperto la portata, visto la risonanza, visto lo scalpore che sta facendo, dell'impresa che fece nell'87.
A proposito di Sinner, ascoltiamo che cosa ha detto poi a caldo in conferenza stampa dopo il successo.
Io dedico questa vittoria a tutti quelli che mi stanno intorno, a allenatori, soprattutto anche la famiglia, amici, perché senza di loro tutto questo non è possibile. Avere loro intorno che ti spingono giorno dopo giorno, nei momenti anche difficili che devi passare, loro ti aiutano. E sì, forse a Riccardo, che ha avuto compleanno come l'anno scorso, forse lo dedico a lui, però credo che tutto il team, quello che stanno facendo con me, la voglia di lavorare che hanno loro, che ho io, credo che siamo un buon team con un buon bilanciamento di tutto, e ovviamente ancora tanto lavoro da fare, però diciamo sono contento che anche adesso inizia la off season, quindi a provare di fare subito le cose meglio e poi vediamo l'anno prossimo.
Questo dunque era Jannik Sinner in conferenza stampa a Sofia dopo aver conquistato l'ATP 250 della capitale bulgara, torneo che nel suo albo d'oro, Claudio, ha tutta una serie di top 10, da Bautista Agut a Dimitrov fino a Daniil Medvedev, che lo ha vinto lo scorso anno. Un'altra cosa che emerge chiaramente dalle sue dichiarazioni nel dopo partita è l'importanza di tutto il team. Ecco, Sinner è un progetto di grande tennista che prescinde soltanto dalle qualità sue individuali, ma si è appoggiato ha una serie di professionisti di altissimo livello, da Riccardo Piatti fino a Dalibor Sirola, che in passato ha lavorato con Raonic, con Seppi, con Cioric, con tanti altri. In questo senso tu riesci a capire, si riesce a capire da allenatore, da coach e da ex giocatore come sei tu, dove finisce il talento individuale e dove inizia quello che è un progetto di gruppo?
Ma innanzitutto voglio dire che condivido con Sinner il coach, perché Riccardo Piatti mi ha allenato, mi ha portato addirittura al torneo di Wimbledon Juniores, quindi ho questo in comune con lui. Quindi forse Riccardo aveva 25 anni, forse era giovanissimo, iniziava allora, e magari sono stato parecchio insomma con lui, qualche volta direttamente, qualche volta indirettamente, ma penso di aver contribuito da giovanissimo coach che era all'epoca a farlo crescere come coach, perché la storia di Piatti comincia negli anni 80, appunto quando ero junior io, e Riccardo non ha fatto altro che crescere. Più che coach, a me piace Riccardo quello che riesce a fare nel, appunto, organizzare il team, e quindi questo è fondamentale e credo che ormai sia necessario, e non si può dissociare quello che si chiama che secondo me è veramente il talento, ma secondo me è il potenziale. La parola talento io la sostituisco sempre con parola potenziale, perché la parola potenziale indica appunto che va fatto un lavoro, come Aristotele diceva, nella potenza in atto, per appunto trasformare la potenza in risultati, cioè la potenziale in risultati, quello che il team fa. Riccardo è stato fra i primi, se non il primo, a organizzare appunto questa serie di professionisti intorno a un giocatore nel quale ovviamente credeva fin da subito, anche quando era molto indietro in classifica, quindi prima a portare l'osteopata nel team, insomma sono stato molto vicino a Piatti per tantissimi anni, preparato l'atletico, poi Riccardo va sempre in palestra di persona a vedere, quindi questa unione stretta. Devo dire anche da coach ho imparato tantissimo, ho sempre tenuto presente ad esempio che Riccardo ha fatto, poi con gli anni è stato bravissimo a tenere diciamo vicino a sé i suoi allievi, che da giocatori sono diventati coach, uno fra tutti Ljubicic, che è considerato una delle intelligenze più importanti in assoluto, non a caso l'allenatore di Federer, che è anche manager, che insomma crea un network, e questo secondo me Piatti è fenomenale, è un grande manager di carriere, e quindi anche Max Sartori con Seppi si è sempre riferito molto a Riccardo, da qualche anno c'è l'Accademia loro a Bordighera, Christian Brandi che è un grande amico, un grande coach secondo me, quindi c'è tutta una serie di persone, di personalità che sono rimaste unite intorno a Piatti, questo è il suo grande merito, di cui beneficia un giocatore giovane come Jannik Sinner. È stato, diciamo anche questo, che ne parlava Max Sartori di Sinner, grazie a Seppi ha sempre bazzicato l'Alto Adige dove Jannik faceva lo sciatore, quindi anche questa è una storia che a me fa impazzire, no? Perché viene da un altro sport, cioè non è che faceva lo sciatore, era campione italiano di sci, e quindi so che c'è stato un momento di dover decidere quale sport fare, pensa te, adesso è una storia di un fascino incredibile secondo me, e quindi quanto è poco rilevante tutte le pianificazioni, no? che si vedono, che da ragazzino entro questa età devi fare questo, lui faceva proprio un altro sport e poi si è scoperto grazie a Sartori, grazie a altri insomma che hanno capito, e poi Riccardo ha preso la leadership di questo e si vedono i risultati, insomma, quindi è tutta la storia che c'è dietro che a me proprio affascina tantissimo.
Stiamo parlando con Claudio Pistolesi, ex grande tennista italiano, coach di altissimo livello, che deteneva fino a 48 ore fa il primato di giocatore italiano più precoce ad aver vinto un titolo ATP, visto che aveva 19 anni e 7 mesi quando nell'87 conquistò il titolo a Bari. Il primato è stato ritoccato di qualche mese da Jannik Sinner, che di anni ne ha appunto 19 e 3 mesi, che si è aggiudicato il titolo di Sofia. Prima dicevi, Claudio, che ti riferiresti un po' più ad Aristotele, che parla di potenziale, però diciamo che Aristotele guarda me e dice: tu probabilmente c'hai un potenziale da, non lo so, 3-3, 3-4, non so che cosa potrebbe dire Aristotele. Ecco, ma secondo te Aristotele, guardando Sinner, che cosa direbbe? Ha il potenziale da?
È un tabula rasa, diceva, no? C'è tutto da scrivere. Quando si comincia a scrivere si sa quando si comincia, non si sa quando si finisce. Secondo me Aristotele pure direbbe che è molto probabile, poi insomma bisogna andarci piano, perché si parla di anni, di lavoro, di un essere umano, quindi sempre con le molle, però penso che vincere Slam e poter avere possibile il vertice del tennis mondiale come numero uno è sicuramente legittimo immaginarlo, non c'è nessun dubbio su questo, vedendo le sue qualità.
Qualità che sono state riconosciute già da tutti i big, tanto per fare un esempio, a inizio anno, soltanto dopo un paio di allenamenti insieme, Roger Federer in conferenza stampa, interpellato sull'argomento, disse di Sinner: mi impressiona il modo in cui riesca a colpire con la stessa potenza sul lato sinistro e sul lato destro. Adesso, al di là del fatto che ci sono alcuni giocatori il cui rovescio viene considerato all'altezza se non superiore al diritto, un'altra cosa invece è generare la stessa velocità di palla sulla base della velocità di braccio e non solo, e Sinner ha questa qualità, così come altri gli riconoscono quella di non avere paura proprio di essere quasi una macchina in campo. Tu quale altra qualità vedi in lui e che ti ha colpito sin dall'inizio?
Poi ho visto tutte le partite l'anno scorso a Next Gen, sono stato invitato all'ATP, anzi lavoro con l'ATP nel comitato dei coach, ho visto tutte le sue partite, l'ho visto anche agli US Open nel 2019 e come non perde il campo, mi sorprende come non perde il campo quando lo sposti lateralmente, lui pur essendo alto forse 1,92-1,93, quindi molto alto, ha una forza di campo strepitosa e credo che l'abbia ereditata dallo sci, perciò quindi non perde il campo, è come Djokovic, tu lo sposti lateralmente, lui riesce a fare 2, 3, 5, 6 passi che sono tantissimi laterali e non perde l'equilibrio, colpisce alla grande e rientra sempre, quindi uno è costretto a forzare la situazione e sbaglia, o sbaglia oppure si accorcia un po', lui lo punisce perché ha delle accelerazioni mossose, quindi sembra non ha proprio scampo l'avversario. A me che non si chiami per adesso Nadal, insomma, oppure lui non è proprio centrato del tutto, qualche volta si perde un attimo il servizio, ma insomma siamo all'inizio. Io insomma, se metto a posto questi dettagli, non vedo proprio come giocarci contro. Insomma, io ho avuto molti giocatori che ho allenato, hanno giocato per esempio contro Nadal sulla terra, oppure io stesso ho giocato ad esempio con Sampras, e c'hai questa sensazione di impotenza, cioè che tu non puoi fare niente, puoi fare 100 partite e perdi il 300, a meno che lui non cala un po', ti dà qualcosa, quindi dipende da lui. Questo lo spostamento laterale, il rientro, il non perdere anche il campo, nonostante la sua altezza, notevole, insomma, più di 1,90, mi ha impressionato tantissimo.
Ricordiamo che tu l'hai anche allenato, uno dei due giocatori capaci di battere Nadal a Parigi negli ultimi 15 anni, Robin Söderling, che ha spianato la strada poi al successo di Federer nel 2009, che tu hai allenato un anno e mezzo dopo con grande successo. Senti Claudio, allargando il discorso al movimento italiano in generale, perché comunque concludiamo il secondo anno consecutivo con un top 10, anche se in quest'anno la classifica un asterisco, se vogliamo, ce l'ha, ma comunque Matteo Berrettini chiude l'anno da numero 10 e ci presenteremo come movimento italiano ai prossimi Australian Open con tre teste di serie, cioè oltre a Berrettini ci saranno Fognini e Sonego, Sinner appena fuori ma è soltanto questione di tempo, dietro scalpitano Musetti, Zeppieri, Nardi e via dicendo. Che paragone ti senti di fare mettendo sul piatto questa fase storica del tennis italiano rispetto a quella che tu hai vissuto da ragazzino che si avvicinava al mondo del tennis, quella culminata poi con la Coppa Davis del 76?
Ma allora, le cose sono legate. Mi piace molto la storia del tennis, no? Andare indietro nel tempo, quando succede qualcosa di bello, andare a vedere le radici, no? Le radici di questa incredibile ondata di ragazzi, cioè stiamo parlando di Sinner una settimana fa, c'è un altro italiano, Sonego, che ha dato 6-1, 6-2, al numero uno del mondo, e quindi cioè, non si fa tempo a celebrare, a seguire e ad analizzare un risultato che ne arriva subito un altro da un altro ragazzo, per non parlare di Caruso, per parlare di c'è una lunga una lista. Allora, i radici sono negli anni 80, no? Gli anni 80 sono le eredi degli anni 70, dove l'Italia era una superpotenza, grazie a Adriano Panatta in primis, e io li ho vissuti tutti da ragazzino, da giocatore, e quindi lì c'è stata un proliferare di tennis, di studio di tennis, di crescita. I coach che si sono formati negli anni 80 sono quelli che attraverso alcune generazioni hanno portato a migliorando ogni volta anche quando c'è un passaggio di generazione c'è sempre un miglioramento i frutti sono questi ragazzi eccezionali qui. Primo fra tutti abbiamo detto Piatti, che si è formato negli anni 80 anche con me alla scuola Messi del maestro Lasicci. Per non parlare di Gipo Arpino con Sonego, anche lui proveniente da quella scuola lì, Parliamo di Vincenzo Santopadre, che era giocatore all'epoca, diventato coach, e non ci sarebbe Berrettini senza Santopadre. Di Paolo Cannova, che da quando Caruso il ragazzino lo ha tirato su, ha dato la vita, no? Qui la parte umana è quella da sottolineare, no? Le storie umane che ci sono dietro a ognuna di questi grandissimi risultati che stiamo vedendo. Quindi questa è la lettura giusta, la lettura vera che vogliamo dare per spiegare, perché non si spiega, lo sto spiegando anche qui in America a molti commentatori di Tennis Channel, insomma, e che mi chiedono, no, da italiano, cioè, ma com'è possibile? È possibile perché da 30 anni ci sono passaggi di generazioni. Per esempio Sartori, che si è formato negli anni 80, ha allenato Vagnozzi, che era un giocatore buono di doppio, che però ha avuto la passione per il coaching, e Vagnozzi ha fatto un lavoro pazzesco con Cecchinato, che è il primo che forse ha aperto veramente la porta a livello superiore nel 2018, quando ha fatto semifinale a Roland Garros. Vedendo Cecchinato, sicuramente gli altri, cioè, allora a Roma si dice se può fare, cioè si può, non è impossibile, hanno perso questo timore reverenziale, adesso l'italiano va in campo proprio scevro da ogni problema, esprime tutte le grandissime qualità che abbiamo sempre avuto, ma adesso, diciamo, è come se fosse stato aperto un cancello e sono liberate completamente tutte le qualità di questi ragazzi, e tutti i viaggi che abbiamo fatto noi negli anni passati li stanno aiutando, perché non fanno gli errori che abbiamo fatto noi, soprattutto dal punto di vista della personalità. Parlavo con Leonardo Caperchi, che ha cresciuto Fognini, e mi diceva che con Fabio ha sentito, proprio ha percepito sulla pelle un rispetto diverso per noi italiani quando viaggiavamo, quando abbiamo cominciato a vincere viaggiando. Prima si viaggiava di meno, adesso da un paio di decenni siamo in molti a viaggiare, prima da giocatori e da coach, e tutto questo patrimonio pazzesco di italiani che hanno operato all'estero, quindi si parla spesso dei cervelli in fuga, possiamo dire le racchette in fuga, hanno poi creato i presupposti per ottenere questa gioia immensa, gioia allo stato puro di vedere italiani. Hanno nominato per esempio Luca Nardi, Roberto Antonini, il coach che lo allena adesso, che è bravissimo, ha fatto un grande percorso all'estero, in Cina, eccetera. Ho il piacere di averlo instradato io su questo coach professionistico, quindi sono tutti anelli di congiunzione che adesso danno questi frutti.
Senti Claudio, visto che hai parlato di errori commessi dalle generazioni precedenti di tennisti italiani, in particolare quali pensi possono aver condizionato lo sviluppo di alcuni tennisti, e penso a te in primis, che sei stato numero uno del mondo a livello giovanile, che a 19 anni già vincevi un titolo ATP, che in carriera hai ottenuto risultati incredibili battendo per esempio a Monte Carlo Wilander, hai superato tanti top 10, ma ti sei assestato come best ranking attorno alla 70ª posizione. Che cosa ti ha impedito di firmare una carriera ancora di più alto livello rispetto a quello che hai raggiunto?
Ma la colpa innanzitutto è assolutamente mia, perché la conoscenza, le informazioni che avevamo all'epoca erano infinitamente inferiori rispetto a quelle che hanno adesso, ma non è una scusa, perché era uguale per tutti, e con i mezzi che avevo allora avrei dovuto prendere decisioni diverse. C'era meno conoscenza scientifica, per esempio sul collo ho avuto un infortunio a 27 anni quando stavo andando al mio miglior periodo, e all'epoca ho fermato 9 mesi, mi sono fermato, ma se il paragone è con Sinner, lui ha sicuramente una conoscenza, lui e il suo team intorno, più alta, e c'è meno possibilità di fare errori. Quindi il livello sale, perché molti meno giocatori fanno errori, hanno più informazioni per selezionare chi ti è vicino, chi sono quelli del tuo team. Noi andavamo un po' molto a istinto ed eravamo molto più esposti a fare errori, ma questo non cambia che, anche se non avessi fatto errori, io penso, non ho la controprova, di sarei potuto salire molto di più, penso che nei primi 30 ci potevo andare tranquillamente. Poi per esempio un titolo italiano assoluto che all'epoca era importantissimo, non dava punti ATP. Sinner ha un altro piano di pensiero, legittimamente, può pensare di adesso di paragonarsi a Zverev, a Medvedev, a questi che insomma già stanno lì pronti per succedere ai tre fenomeni, Nadal, Djokovic e Federer, se la giocheranno loro, e sicuramente Sin sarà tra quelli che se la giocherà anche, e non ho nessun dubbio su questo, per il vertice assoluto del numero uno del mondo. Da coach ho vissuto quel livello tramite come allenatore di Robin Söderling, è stato numero 4, quindi penso di poter capire perfettamente quel livello lì, e non ho dubbi che Sinner sta lì, e questo record sì, mi fa piacere che adesso lui è il mio successore, ma è solo l'inizio, penso, di tanti record, non solo a livello italiano ma anche mondiali, che lui sono sicuro che batterà.
Claudio, tu hai parlato con Jannik subito dopo il suo successo a Sofia, sì. Che cosa vi siete detti?
Ma io innanzitutto l'ho ringraziato, anzi, prima volta ho detto complimenti. Io mi sono presentato, non siamo mai conosciuti, ho conosciuto i genitori, abbiamo molti amici in comune, ho detto guarda ti faccio tantissimi complimenti perché per il ragazzo che sei in prima cosa, addirittura prima dell'atleta, perché questa è sempre la visione che ho, è una cosa legata all'altra, è un ragazzo eccezionale, si capisce dalle interviste, dallo sguardo, da come sta in campo, si capisce benissimo. Sono un vecchio giocatore che nell'87 ha vinto un ATP a 19 anni e 7 mesi, quindi 5 mesi dopo di te, e quindi mi fa molto piacere che mi succedi. E poi l'ho ringraziato perché sto dappertutto in Italia, su Sky, su TG1, cioè dopo 33 anni, grazie a Sinner. In questo momento tutta l'Italia oggi ha parlato di me e poi ha specificato la portata, no? Tutto questo scalpore dell'impresa che evidentemente è molto molto grossa, molto importante, visto il risalto che gli si sta dando, che non mi aspettavo che Sinner o forse anche Musetti, non dimenticherò, potevano battermi, e infatti mi ha battuto, ma non mi aspettavo che c'era questo risalto per questo specifico record del più giovane italiano a vincere un titolo ATP. E sono comunque il secondo migliore italiano della storia a aver vinto un titolo ATP, quindi questo mi riempie d'orgoglio assolutamente, e sono veramente contento che quello che mi ha battuto è Jannik Sinner, che è destinato, ripeto, ai vertici mondiali, quindi, ed è durato 33 anni e mezzo, quindi addirittura qualcuno ha paragonato a Mennea immediatissimamente. Insomma, qualcosa di molto importante che ho fatto nella mia vita è stato sottolineato, e gli ho detto grazie a te. Lui si è fatto una bella risata, ha detto grazie, non se l'aspettavo. Cioè, è stato molto carino, molto simpatico, gentile, educato, veramente mi ha fatto un piacere enorme.
Insomma, grazie a Jannik Sinner si è parlato di Claudio Pistolesi anche in Australia, quindi a me non resta che ringraziare appunto Claudio Pistolesi per il tempo, la disponibilità, la competenza che ha condiviso con noi. Grazie Claudio e a presto.
Grazie Dario, sempre un piacere, speriamo di vederci all'Australian Open. Un abbraccio fortissimo, un caro saluto a tutti.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.